Vi ringrazio di essere venuti e di aver resistito alle sirene di un altro paio di convegni contemporanei che sono interessantissimi, soprattutto quello con il Nobel Sen, come di diamine si pronuncia, e quindi evidentemente questo dimostra da parte vostra una attenzione particolare ai nostri problemi e vi ringraziamo sentitamente. Io ho soltanto il compito di presentare brevemente non il progetto di cui poi parleranno gli altri colleghi, ma diciamo questo piccolo convegno, questa piccola riflessione che vogliamo proporre sul tema della better regulation, strumento di sviluppo e competitività nel quadro della collaborazione Stato-Regioni. Questa definizione, mi pare, contiene tre concetti diversi che dovrebbero essere approfonditi ciascuno per sé. Il primo è la better regulation. Il secondo è strumento di sviluppo e competitività. Il terzo è il quadro, quindi il rapporto collaborativo fra Stato e Regioni. Better regulation. Non pretendo di definire la better regulation, che io preferirei chiamare una corretta regolazione, anche perché non capisco bene better è un comparativo, quindi migliore di che? Di quello che c'era prima, probabilmente. Non la voglio definire, però vorrei così cercare di illustrare esattamente ciò che io concepisco come regolazione, sostanzialmente come diritto. Perché poi alla fine, quando parliamo di regulation, intendiamo riferirci a quel fenomeno dello spirito secondo il quale, attraverso il quale c'è qualcuno che detta una norma di comportamento, cioè un, come si usava a dire un tempo, un dover essere dell'essere, cioè come devono essere regolati i rapporti fra i soggetti dell'ordinamento giuridico. La riflessione sulla regolazione, quindi sul diritto, non può prescindere dall'interrogarci sull'obiettivo del diritto, cioè perché si pongono delle norme di comportamento. E qui mi spiace che i miei colleghi mi abbiano già sentito 10 minuti fa a fare questo discorso, ma ve lo ripeto, e qui subito c'è una differenza sostanziale di impostazione nella nostra civiltà occidentale, direi più continentale, fra i fautori di una impostazione razional costruttivista del diritto e i fautori di un'impostazione evoluzionista del diritto. La prima, l'impostazione razional costruttivista, è un'impostazione tipicamente paternalista, direi, da un punto di vista psicologico, è l'impostazione di colui o di coloro che sono assolutamente convinti che la realtà, e quindi la società aperta e i meccanismi della società aperta, possano essere cambiati e indirizzati dalle norme di comportamento, cioè dal diritto. L'evoluzionista è colui invece che ritiene che i meccanismi di autoregolazione della società aperta, cioè della realtà, funzionino indipendentemente da qualunque tipo di intervento, ma è altresì convinto che si determinino nella realtà, nella società aperta, situazioni di squilibrio tali per cui sia necessario l'intervento del legislatore, ma non al fine di cambiare la realtà o i meccanismi interni della società, ma al fine di favorirne il corretto funzionamento. Ma corretto, dire corretto vuol dire esprimere un giudizio di valore. Il giudizio non deve essere espresso da colui che interviene, ma è dalla società stessa e quindi dai meccanismi stessi della società. Facevo prima l'esempio, e lo ripeto per farmi capire meglio, è un po' il concetto che negli anni venti fu alla base dell'introduzione in un mercato liberale come quello americano della normativa antitrust, normativa che nella sua pesantezza di intervento sulla libertà dell'imprenditore sembra quasi una misura sovietica. Le norme antitrust permettono all'antitrust, all'autorità, di imporre all'imprenditore cambiamenti nella sua libertà di impresa tali da imporre, come avvenne per la Microsoft, sostanzialmente lo spezzettamento della società, la vendita forzosa di parti della società, quindi in realtà una misura fortemente repressiva e invasiva della libertà del singolo. Ma perché? Cosa c'era alla base di questo intervento? C'era la consapevolezza che il libero meccanismo del libero mercato, della concorrenza, poteva avere punti di caduta nel momento in cui si determinasse una posizione dominante. La posizione dominante è contraria al meccanismo stesso che la società aperta si dà. Per incidenza questo vuol dire che non è affatto vero che in una società liberale lo Stato si limiti alla laissez-faire. Basta leggere Scuola di Vienna, von Hayek, Friedman, eccetera, per vedere come anzi l'intervento dello Stato in una società liberale sia auspicato, ma sempre nell'ottica di ripristinare i liberi meccanismi di autodeterminazione della società. Quindi better regulation, o meglio, ottima regolazione, dal mio punto di vista, vuol dire comprendere quali siano i meccanismi del mercato, favorirne l'evoluzione, eliminando quanto più possibile i punti di caduta di questo meccanismo, cioè le contraddizioni, ma più esattamente, perché il nodo focale è sempre questo, l'esistenza di posizioni di potere dominante che distorcono, distruggono il meccanismo della libera determinazione del soddisfacimento degli interessi. In questo senso, passo al secondo argomento, una buona regolazione è strumento di sviluppo e competitività, che è un'endiadi, l'uno non si ha senza l'altro. È strumento di questo nella misura in cui riesca a assecondare i meccanismi di sviluppo e competitività della società, non nella misura in cui pretenda di indirizzare la società verso obiettivi predeterminati. E d'altro canto noi abbiamo la consapevolezza che questo meccanismo non funzioni, e ce l'abbiamo, vi potrà sembrare banale, ma ce l'abbiamo nella coscienza popolare. Noi siamo abituati a un detto che è tipicamente italiano: fatta la legge, trovato l'inganno, che normalmente viene interpretato nel senso che colui al quale una certa norma sta stretta cerca di fare il furbo. Questa coscienza popolare ha in realtà, secondo me, un significato molto più profondo. E cioè, quando la legge non risponde effettivamente a questo meccanismo di favorire l'autodeterminazione e l'autosviluppo della società, la società scappa, sfugge, la aggira, perché non è tale da soddisfare gli interessi stessi dello sviluppo della società. Quindi è strumento di sviluppo e competitività nella misura in cui riesca a raggiungere questo risultato. E allora, a cosa serve l'AIR, che poi è, come dire, l'argomento fondamentale del nostro progetto e della nostra attività? Allora, in una logica razionale costruttivista, l'AIR serve a capire quali sono i risultati, gli effetti sulla società della norma introdotta. Ma il meccanismo, questo tipo di meccanismo, non funziona in sé, come ho detto prima. Quindi l'AIR a questo punto non diventa altro che una quasi analisi a posteriori di una decisione già presa. E qui apro una parentesi: quando noi diciamo che l'AIR dovrebbe servire anche illuminare il decisore politico sul tipo di intervento che al limite può anche essere l'intervento zero, cioè non fare la norma, noi diciamo una cosa teoricamente accettabile, ma pragmaticamente inesistente, perché il decisore non vorrà mai l'opzione zero, perché la sua impostazione è esattamente quella del decisore, deve decidere e decidere qualcosa di positivo. È un po' come quando si va dal medico di base e ci si aspetta che il medico di base ci dia sempre una medicina. E se il medico di base ci dice: non si preoccupi, eviti di mangiare il formaggio e vedrà che va tutto bene, noi diciamo: questo medico capisce poco, perché non mi ha dato la medicina risolutiva. E questo è esattamente il meccanismo psicologico della politica attuale, non solo in Italia, perché questo è un fenomeno europeo, quantomeno europeo o continentale. In un'ottica evoluzionista, a cosa serve l'AIR? Serve al contrario a capire, a mio avviso, quali sono i problemi della società, quali sono i meccanismi di autoregolazione della società, e a capire perché essi non funzionano, si sono cioè hanno cioè deviato dal loro corretto funzionamento, cioè a capire se sono presenti posizioni di potere dominante che distorcono il libero mercato e la libera determinazione degli interessi. E allora il processo non è più dall'alto in basso, come nella forma razionale costruttivista, ma dal basso verso l'alto. Cioè l'AIR ci deve aiutare a capire il basso, la società aperta ai suoi meccanismi, e quindi suggerire, se è necessario, degli interventi che ripristino i meccanismi della società. Nel quadro della collaborazione Stato-Regioni, qui il discorso diventa meno incentrato sull'AIR, le sue tecniche, sulla nascita del diritto, eccetera, eccetera, e si allarga ad una visione politica circa il ruolo che oggi hanno le regioni nella nostra realtà economica. Io credo che noi abbiamo vissuto un momento di grande ubriacatura nell'ordinamento regionale, cioè c'è stato un momento, mi riferisco alla riforma del titolo quinto, a tutto il dibattito regionalista, eccetera, c'è stato un momento in cui era quasi necessario, capisco che siano fenomeni storici assolutamente indefettibili, era quasi necessario che le regioni affermassero la loro autonomia malgrado tutto, e anche forse in maniera più preponderante di quello che la stessa Costituzione prevedeva. Ed è stato un momento necessario. Oggi credo che ci sia anche invece una riflessione maggiore da parte anche delle regioni sul fatto che in una visione così globalizzata dell'economia e dello sviluppo i problemi non possono essere affrontati, analizzati in maniera ridotta, ristretta, ma occorre una visione più ampia. Cioè, in sostanza, per rientrare nel meccanismo psicologico e decisionale che ho detto prima, cioè occorre capire che la società aperta sulla quale dobbiamo compiere la nostra indagine per comprenderne i meccanismi non è una società regionale o provinciale o comunale, ma è una società aperta globale. E quindi la conoscenza dei fenomeni della società locale deve essere inserita in una visione più complessiva. È in questo dunque che la collaborazione Stato-Regioni deve funzionare. Non tanto nel rivendicare competenze legislative o nel decidere chi fa cosa, ma quanto nel poter analizzare insieme i meccanismi della società e insieme comprendere qual è la linea di sviluppo e quindi quali siano eventualmente gli interventi normativi che favoriscono la linea di sviluppo della società. In altri termini, la realtà regionale non può più essere una realtà, come è stata forse fino adesso, tendenzialmente autoreferenziale, ma deve inserirsi necessariamente in una visione più complessiva. Il progetto del POAT, su cui non mi soffermo molto perché lo faranno gli altri colleghi, è un progetto che almeno con le prime quattro regioni cerca di diffondere questa cultura omogenea dell'AIR, dell'approccio alla regolazione e cerca anche ovviamente di supportare operativamente le quattro regioni per la creazione di uno strumento, ma soprattutto ha una valenza culturale. Io credo molto, anzi io pur essendo un magistrato del Consiglio di Stato, credo talmente poco alle leggi mentre credo fortemente nei valori culturali. Proprio perché i valori culturali sono poi quelli che si realizzano nell'autoregolazione della società. Quindi il nostro compito è soprattutto quello di diffondere un valore culturale, questi valori culturali, che sono poi valori culturali di libertà sostanzialmente, perché quando ci si rifà alla società aperta, i suoi meccanismi di autoregolazione vuol dire esaltare al massimo la libertà della società, quindi la libertà dei singoli. E forse la mia impostazione è per me più facile che per altri, perché in realtà l'esperienza storica del Consiglio di Stato è esattamente questo, un giudice che è intervenuto cercando di canonizzare i meccanismi spontanei della pubblica amministrazione e del rapporto fra autorità e libertà. Comunque ribadisco, secondo me lo scopo fondamentale di questo e di progetti come questo è diffondere la cultura, perché se non si diffondono i valori culturali e quindi se non si aiuta la società aperta a trovare da sola i propri meccanismi di funzionamento, qualunque intervento di natura razionale costruttivista è destinato, dal mio modesto punto di vista, diciamo in una visione di filosofia del diritto, è destinato a fallire. Fatta questa presentazione, che spero non sia stata troppo critica nei confronti dell'AIRI, di tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni dai colleghi qui al tavolo, noi abbiamo iniziato questa lunga avventura con Burlini e Sarpi, non lo so, adesso eravamo ragazzi, qualcosa del genere, insomma, ecco, noi sì, voi sì, io no, abbiamo cominciato questa lunga avventura nel 2001. Nel 2001, 2002 forse, sì, quindi sono 8 anni che lavoriamo su questa cosa. Qualcuno potrebbe dire che sono 8 anni che pestiamo acqua nel mortaio, ma sarebbe un maligno. E quindi vedo però oggi siamo arrivati a un punto in cui vediamo che questi valori culturali, queste concezioni culturali, hanno fatto breccia piano piano nelle amministrazioni, almeno a livello statale. Con tutti i limiti, con tutte le imperfezioni, le imprecisioni, quando qualcuno legge le relazioni AIRI dei ministeri magari potrà storcere la bocca perché non sono perfette, non sono belle, non sono piene di grafici, eccetera, eccetera, ma ci sono.
Non sono.
No, ci sono. E questo è già un risultato notevolissimo, perché ci sono. E sono fatte anche con sforzo. Magari non saranno belle, magari fra 15 anni il tecnico che le leggerà si metterà a ridere, ma ci sono, e questo non mi sembra un risultato da poco. Fatta questa premessa, che è stata durata troppo, scusate, ma abbiamo cominciato in ritardo, secondo il programma do la parola a Edoardo Burlini, che è uno come gli altri, un grande esperto di questa materia, e che in particolare in questo momento è componente del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, nella parte, diciamo, di questo nucleo che è particolarmente dedicata, versata al progetto POAT che stiamo conducendo. Edoardo, prego.